Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Ci avviciniamo, come ogni anno, al 27 gennaio, alla giornata della memoria. Il 27 gennaio, lo sapete, si ricorda il giorno in cui gli alleati entrarono, più che gli alleati, i russi, i sovietici, entrarono nel campo di Auschwitz in Polonia, aprendo quello che è riconosciuto all'unanimità come l'inferno sulla terra. E quella data diventa simbolica per raccontare la vicenda dell'Olocausto. Ora, la giornata della memoria ne abbiamo parlato tanto tempo, in questi 12 anni, forse non dico tutti gli anni, ma forse 10 anni su 12 sicuramente. E quindi perché parlarne ancora? Ma parlarne ancora innanzitutto perché questo è un tema che non dovrebbe mai essere dimenticato, quantomeno per il tipo di vicenda di cui si racconta. Quindi la giornata della memoria, dimenticarla sarebbe quantomeno imbarazzante. Ma soprattutto perché questo immaginario, questa storia prima di tutto, e questo immaginario è diventato oggi più che mai qualcosa di abusato, consumato, addirittura ferito, se non addirittura oltraggiato e offeso in quest'epoca strana che stiamo vivendo. In una puntata di qualche anno fa, dedicata appunto alla giornata della memoria, io utilizzai, se vi ricordate, il testo del giornalista David Bidussa. David Bidussa è uno studioso, un giornalista, un docente molto interessante, che pubblicò una riflessione, un pamphlet per Einaudi, dove si diceva appunto cosa succederà nel momento in cui non avremo più testimoni. Purtroppo quell'epoca si sta avvicinando. Il tempo passa, abbiamo a che fare con ormai i superstiti che erano bambini, adolescenti, quindi che coloro che ricordano da bambini e da adolescenti le atrocità dei campi di concentramento, gli adulti cominciano davvero a scarseggiare. Meno male che in questi anni abbiamo avuto tantissime testimonianze scritte, tantissime testimonianze video. Io vi ricordo questo lavoro monumentale che si intitola Shoah, pubblicato da Einaudi in parte, questo cofanetto con 6 DVD, ma in realtà è stato un lavoro che la Shoah Foundation ha fatto, quindi cercando di raccontare in video il più possibile testimonianze di persone, uomini e donne, sopravvissuti e sopravvissute all'orrore dei lager nazisti. E nel frattempo sono uscite tantissime altre testimonianze, anche non soltanto della Shoah, ma del Porraimos, che è il divoramento del popolo delle etnie Rom e Sinta. Quindi c'è tutto questo materiale, ce l'abbiamo. Ma sappiamo anche che questa è un'epoca dove negare, abboccare alle fake news, credere alla terra piatta è diventato veramente facile, molto facile. E se qualche anno fa, in una scuola nella quale insegnavo, mi sono trovato il tema negazionista, il tema di un ragazzo molto intelligente, e quindi che documentò proprio il fatto che non esistevano i campi di concentramento. Documentò questa cosa chiaramente partendo da tutto un assetto di tesi strane, con documenti a loro volta strani, con studiosi discutibili, per arrivare a dire che era tutto inventato. E soprattutto l'altra grande pilastro del suo tema era che, insomma, tutto sommato era già successo nella guerra dei Boeri in Sudafrica. I contadini di origine olandese, quindi c'erano già stati campi di concentramento degli inglesi verso gli olandesi, quindi tutto sommato non avevano fatto poi gran cosa, insomma, i tedeschi. Come se i 6 milioni di ebrei, a cui si aggiungono i 3 milioni di Rom e Sinti, a cui si aggiungono tutti gli altri purtroppo milioni di persone, compresi i tedeschi diversamente abili, non contassero nulla per quello che erano stati e per come era avvenuta questa vicenda. Ecco, da qui, proprio da qui, vorrei ripartire. Bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginare ciò che ci circonda. Allora, stiamo parlando della giornata della memoria, e in particolar modo di tutto quello che ruota attorno alla giornata della memoria. Visto che questa trasmissione è dedicata all'immaginario della memoria, direi che l'immaginario della memoria è già problematica come questione, perché il rischio, diceva il testo di David Bidussa che citavo prima, questo pamphlet pubblicato per Einaudi, diceva: il rischio è che nel momento in cui non avremo più i testimoni diretti, avremo a che fare con la Gardaland del ricordo. Ecco, io direi che la Gardaland del ricordo l'abbiamo già vista nelle scorse settimane. La Gardaland del ricordo. Cos'è Gardaland? Gardaland è un parco giochi dove le persone vanno a divertirsi e interpretano dei ruoli in questi giochi. È l'essenza del gioco. Ecco, essere scesi in piazza in alcune città d'Italia interpretando i deportati, direi che possa bastare. Primo Levi diceva che il campo di concentramento è il grado zero dell'umanità. Credo che il grado zero della stupidità l'abbiamo raggiunto nel momento in cui qualcuno ha pensato di protestare, giustamente, per carità, rispetto a una situazione eccezionale che stiamo vivendo e che porta a soluzioni eccezionali discutibili, indubbiamente, perché nel momento in cui ci sono soluzioni che scontentano una fetta della popolazione, evidentemente qualche problema c'è, non lo sto negando, ma arrivare a interpretare il ruolo del deportato di Auschwitz penso che nasconda due grandi problematiche. La prima, non sapere che cos'è Auschwitz. E questo è un grosso problema se dopo oltre 20 anni dalla proclamazione della giornata della memoria ancora non sappiamo che cos'è Auschwitz. Questo è un grosso problema ed è quello che diceva Bidussa. Evidentemente abbiamo trasformato la giornata della memoria nella Gardaland del ricordo. Quindi arriva il Natale, tiriamo fuori i festoni, le luci, se riusciamo a tirarle fuori un po' prima meglio, poi le mettiamo via un po' dopo e intanto già ci prepariamo a San Valentino, le vetrine cominciano già a mettere fuori i cuori per San Valentino, poi ci sono le frittelle e le, come si chiamano, le stelle filanti per Carnevale, poi le uova di Pasqua, in mezzo c'è la giornata della memoria e quindi c'è quei giorni lì, 24, 25, 26, 27, che bisogna per forza fare qualche evento, perché se non fai qualche evento chiunque ti critica. Allo stesso tempo bisogna far vedere Schindler's List, Il bambino col pigiama righe, tutti i film che vengono fatti vedere quei giorni lì, 4-5 giorni di programmazione massiccia su quella storia, documentari, telegiornali, giornali, libri che escono in edicola, una sovraesposizione per poi il 28 togliere tutto, richiamare i DVD, richiamare i film, cambiare la programmazione, finire con questa cosa per dire «Oh, bon, l'abbiamo fatto, mettiamo via lo scatolone con gli addobbi». Giornata della memoria, se ne parla la volta prossima. Ecco, nel momento in cui la giornata della memoria diventa questo, è inevitabile che l'immaginario che ruota attorno alla giornata della memoria diventa oggetto di consumo. Un oggetto di consumo come esattamente mi metto il cappello di Babbo Natale a Natale, mi metto il naso da pagliaccio a Carnevale, mi metto i cuoricini a San Valentino, mi metto la mimosa l'8 di marzo e via andare. Ecco, capite che il rischio appunto che la giornata della memoria diventi questo è già reale e lo è già diventato. Quello che diceva David Bidussa è già diventato così, siamo già nella Gardaland del ricordo. E allora forse bisogna un attimino riprendere in mano le redini della questione e provare un attimo a riflettere su che cos'è Auschwitz. Perché se appunto dopo 20 anni ci stiamo ancora chiedendo che cos'è Auschwitz e qualcuno non lo sa e in molti non lo sanno, allora forse è il caso, quantomeno noi nel nostro piccolo spazio e visto che radio siamo, tornare un attimo su questo tema. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Allora, dicevamo, il primissimo Grande errore relativo alla giornata della memoria è pensare che la giornata della memoria sia una roba legata agli ebrei. È una roba degli ebrei. Sì, mi sento dire, vabbè, ripeto, i ragazzi non hanno nessuna colpa, sempre che le colpe poi vanno cercate però dagli insegnanti che magari fino a quel momento gli hanno detto vabbè, ma sì, è la roba in cui sono stati uccisi gli ebrei. Ecco. Nel momento in cui la giornata della memoria è la cosa in cui si sono uccisi gli ebrei, siamo a posto, ecco, andiamo poi tranquillamente a sfilare in piazza vestiti da prigionieri dei lager per protestare contro un qualcosa che non ha nulla a che vedere con i lager. Quindi la domanda diventano due, come diceva Guccini. Che cos'è un lager? La famosa canzone di Guccini, Lager. Guccini ha scritto due di canzoni sui lager, Auschwitz, la canzone del bambino nel vento, e Lager. Che cos'è un lager? Così comincia la canzone. Beh, allora bisogna ripartire da qui. Che cos'è il lager? Il lager, ed è qui sicuramente si va a cercare nella storia dove sono stati utilizzati i primi lager. E allora, certo, indubbiamente, gli inglesi hanno delle colpe enormi. Forse prima ancora ce le hanno gli spagnoli in Sud America. Forse prima ancora ce li hanno i romani nei confronti delle colonie che conquistavano. Forse prima ancora ce li hanno i greci, forse prima ancora ce li hanno gli egiziani, forse prima ancora c'era l'uomo primitivo, come fa vedere Stanley Kubrick in 2001 Odissea nello spazio, quando lo scimmione, l'ominide, preso in mano un osso e scoperto che può diventare un'arma, decide di esercitare violenza su un altro suo simile. Violenza e potere. E allora capite che la canzone di Guccini diventa potentissima quando dice: io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. Ecco, questo diventa il senso del lager, perché il lager è uno spazio nel quale viene sospeso tutto quello che è la civiltà, tutta quella che è la civiltà, cioè l'essere civile, l'essere cives, l'essere cittadino, l'essere in uno spazio condiviso, con regole condivise. Tutto questo viene sospeso perché entra in gioco qualcos'altro. E questo qualcos'altro cos'è? La sopraffazione, la violenza e soprattutto il potere. Questo è lo spazio del lager, per cui poche decine di soldati potevano tenere sotto il terrore migliaia di persone sotto il loro controllo. Una delle riflessioni più inquietanti che si possono fare sul lager, la fa Primo Levi, è come mai queste persone sono rimaste a farsi torturare. Perché queste migliaia di persone non si sono coalizzate, la social catena di leopardiana memoria, e hanno agito contro queste poche decine di soldati che erano nei lager? Credo che la risposta sia rappresentata dal fumettista Maus, Spiegelman, nel suo Maus, nella sua graphic novel Maus, quando fa vedere come questa azione del lager portava prima di tutto e volontariamente alla distruzione dell'essere umano. L'essere umano non era più un essere umano, veniva spogliato di vestiti, di dignità, del suo spazio vitale, dei suoi sentimenti, di tutto, e ridotto a quello che chiamava Primo Levi, lo chiamava musulmano, non musulmano, è musulmano, cioè la persona senza, nuda, senza nessun diritto, senza niente, privata di tutto. Ora capite che c'è una bella differenza tra il lager, la persona nel lager, e quello che stiamo vivendo noi oggi. Quindi è prima di tutto necessario definire bene, punto, che cos'è un lager. Ben trovate Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Quindi stiamo parlando della giornata della memoria e abbiamo detto: se appunto vogliamo evitare Quello che già però è successo, cioè che si perseveri a considerare la giornata della memoria una Gardaland del ricordo, esattamente come diceva David Bidussa, a questo punto dobbiamo ripensare in maniera intensa, ed è quello che io farò in queste ore nelle mie classi, che cos'è la giornata della memoria, di che cosa parla la giornata della memoria e quindi di conseguenza che cos'è il Lager, che è il punto zero dell'umanità, diceva Primo Levi, da cui bisogna partire e ripartire. Ora, non dobbiamo dimenticarci che la cultura tedesca, con Hegel nell'Ottocento, arriva a dire che la cultura romantica e in particolar modo la cultura tedesca e in particolar modo lo Stato tedesco sono il vertice massimo dell'umanità. Il vertice massimo dell'umanità. Cosa succede nell'arco di 50 anni, per cui 50-60 anni, per cui si passa dal vertice massimo della civiltà a, dice Primo Levi, il grado più basso dell'essere umano, il Lager. Le due cose sono forse collegate? Ecco, questo dovrebbe essere un qualcosa di profondamente inquietante. Il massimo grado di civiltà, il massimo grado di cultura, il massimo grado di tecnologia raggiunta nell'Ottocento dalla Germania nasconde dentro di sé o fa germogliare dentro di sé il grado più basso dell'umanità. Questo vuol dire che non è vero che il massimo grado di civiltà corrisponde al massimo grado di umanità. Non è così. E pensateci, il massimo grado di civiltà, con una scienza che prima del Covid pensavamo che potesse fare tutto quello che poteva fare, sbagliando sull'approccio della scienza, perché la scienza non è l'infallibilità, non è un caso che la scienza per sua definizione non è infallibile, che la nostra società è una società dove tutto si poteva risolvere, tutto si poteva programmare, potevamo andare avanti all'infinito, si pensava esattamente la stessa cosa prima della prima guerra mondiale, e invece si scopre che la nostra scienza è fallibile. Per sua definizione la scienza è fallibile, per sua definizione la nostra società è una società che ha delle problematiche, perché non esiste la società perfetta, sono utopie quelle della società perfetta, ma non esiste la società perfetta. E quindi questa grande civiltà ultra-tecnologica, ipertecnologica, digitale, il game, direbbe Baricco, nasconde dentro invece che cosa? Paure, paure ancestrali, timori, rabbie, mal di stomaci, paure verso gli altri, verso le persone, verso i propri simili, paura verso le istituzioni, verso qualsiasi cosa. E da questa paura viene fuori che cosa? Il nostro lato animale. E come tutti gli animali impauriti, si reagisce in due modi, o diventando violenti o mettendosi da parte e soccombendo. E allora capite che il Lager è quello spazio dove questi sentimenti sono stati portati agli eccessi. Portati agli eccessi. Quindi si è partiti dalla paura. E il nazionalsocialismo ha lavorato tantissimo sulla paura, la paura di una Germania ferita dalla prima guerra mondiale, la paura verso le persone che avrebbero potuto portar via qualcosa ai tedeschi, la paura di perdere quella grandezza che faceva della Germania il punto più grande e più alto dell'umanità. Da questa paura è nato il Lager. E da questo Lager è nata l'annientamento dell'umanità. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alpha Pop, l'immaginario di ciò che ci circonda. E allora, Capite che io ho voluto dedicare questa puntata nuovamente alla giornata della memoria perché l'immaginario della giornata della memoria non deve diventare qualcosa per giocare con quella memoria, con quel ricordo, ma qualcosa che deve farci pensare alle derive che una società in pieno sviluppo, in una società dove c'è ricchezza, dove c'è benessere, dove si sta bene e dove ci sono determinate situazioni sociali, politiche, sanitarie, culturali, economiche, all'improvviso un elemento esterno può generare quel caos che in realtà fa tornare a galla paura, rabbia. Il lager è il luogo dove tutto questo è stato portato alle estreme conseguenze. E la sospensione del diritto dentro ai lager, per cui le persone che erano dentro lì non erano più neanche considerate esseri umani, non avevano appunto diritti, non avevano niente, erano niente, niente. Potevano essere utilizzate per lavorare, potevano essere schiavizzate, potevano essere torturate, potevano essere squartate, potevano essere bruciate, uccise, anche solo per gioco, anche solo perché guardavano in un modo una persona piuttosto che un'altra, anche perché solo ritenute, in base a chissà quale studio scientifico, quale criterio, non adatto, non utile, non utile, non sei utile alla storia, non sei utile al mondo, non sei utile agli altri, non sei utile alla tua famiglia, non sei utile nemmeno a te stesso, sei niente. Ora, che tutto questo possa essere minimamente paragonato a quello che stiamo vivendo, credo, signori e signore, che ci voglia veramente del gran coraggio a pensarlo e a dirlo. E allora io vi consiglio di riprendere in mano, di rileggere in quest'epoca che siamo in casa, di rileggere Primo Levi, liberandolo da quella polvere al quale un certo modo di intendere la storia della giornata della memoria lo vuole condannare. È quello che parla degli ebrei, ma se è pesante Primo Levi, mamma mia, triste, mi hanno detto alcuni colleghi, ma però fai leggere Primo Levi, sai, è triste. Dipende da come lo fai leggere Primo Levi. Primo Levi è stato uno che ha guardato e ha analizzato, ha cercato, lui stesso dichiara nella sua ultima intervista, prima di suicidarsi, è pubblicata questa intervista da Einaudi, dichiara: non sono stato capace di raccontare quello che ho vissuto. Penso che sia una frase immensa questa di Primo Levi. Non sono stato in grado di raccontare quello che ho vissuto. Ereno d'Ordinobel era il più importante scrittore vivente all'epoca, prima di suicidarsi, capace di raccontare questo. Eppure, dice, io non mi sono minimamente avvicinato, perché se i miei romanzi arrivano a essere considerati pesanti, arrivano a essere considerati tristi, vuol dire che non sono riuscito, e aveva ragione, non sono riuscito a raccontare quello che ho vissuto. E mi pare che invece noi quello che stiamo vivendo riusciamo a raccontarlo molto bene. Riusciamo a raccontarlo sui social, riusciamo a raccontarlo al bar, riusciamo a raccontarlo in ragionate strane, riusciamo a raccontarlo agli amici, riusciamo a riderci sopra, riusciamo a trasformarlo in gioco, andare davanti agli ospedali a filmare, fotografare, riusciamo a fare tutto questo. Evidentemente non stiamo vivendo in un lager, evidentemente non stiamo vivendo quel tipo di esperienza. E allora vi chiedo, se avete voglia, di rifletterci bene, davvero tanto, sulla giornata della memoria, in questi giorni, acquistandovi libri, guardando film, leggendovi articoli di giornali, ma di rifletterci come appunto un momento importante del nostro essere esseri umani.